Martedì 8 dicembre, seconda settimana di Avvento, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Prima lettura. Il nostro Dio, che è il Creatore dell'uomo, da sempre è anche il suo Salvatore e Redentore. Questa sua verità da lui così è stata rivelata per mezzo del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore, ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno. Per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra genti in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim. Su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché dice il Signore, innalzate i canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite, il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Geremia 31, 1-7. Ecco l'amore eterno con il quale il Signore ci ha amato e ci ama. Nella sua onniscienza eterna e divina, il Signore ha visto la disobbedienza, ha visto il peccato, ha visto l'uomo nella morte, prima della sua stessa creazione. Ha visto e ha chiesto al Figlio suo di farsi lui uomo per la salvezza e redenzione dell'uomo. Avendo il Figlio detto il suo sì al Padre, che un sì fino alla morte di croce, il Padre ha creato l'uomo. L'ho creato per Cristo e in vista di Cristo. L'ho creato per Cristo in vista della redenzione operata da Cristo. Amore eterno che mai potrà essere compreso dalla nostra piccola, povera intelligenza creata. Questo amore eterno è manifestato all'uomo nel momento stesso della caduta. L'uomo per puro si nasconde, il Signore lo cerca e gli annuncia il suo mistero di salvezza. Lui porrà in amicizia tra il serpente e la donna, tra la stirpe del serpente e la stirpe della donna. Verrà un giorno in cui la donna schiaccerà la testa al serpente. Noi sappiamo per verità dogmatica, insegnata dalla Chiesa, che la testa sarà schiacciata in virtù dei meriti del Figlio suo, che è il Figlio unigenito del Padre, che nel suo seno si farà carne. Leggiamo Genesi 3, 9, 15, 20. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Rispose, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore disse al serpente, poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la sua stirpe e la tua stirpe, questa ti schiaccerà la testa e tu le inciderai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. Ecco la verità della nostra salvezza e redenzione. Essa è il frutto della fedeltà del nostro Dio al suo amore eterno. Avendo fin dall'eternità giurato amore eterno all'uomo, amore che è di salvezza e di redenzione, sempre il Signore andrà alla ricerca dell'uomo, nascosto nei cespugli e nel fitto bosco dei suoi peccati, per annunciargli che lui è sempre fedele al suo amore eterno. Questa fedeltà di Dio al suo amore eterno è divinamente rivelata nella parabola del Padre misericordioso. Il figlio minore toglie il padre dal suo cuore. Il padre mai toglie il figlio minore dal suo cuore. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio disse: padre, ho peccato verso il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, lo mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è stato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Luca 15, 20, 24. Ecco il grande mistero che oggi siamo chiamati a contemplare. Contemplando il mistero deve sorgere nel cuore un grande desiderio, tornare anche noi dal Padre. Avremo la certezza che Lui sempre ci accoglierà. Non ci farà entrare nella sua casa come garzoni, ma come veri figli. Mistero dell'amore eterno del Padre. E la fedeltà del Padre a questo mistero, il fondamento della nostra speranza. Se noi torniamo, Lui sempre ci accoglierà. Ecco come l'Apostolo Paolo canta questo mistero, rivelandolo a Timoteo. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anche se raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù, mediante Lui insieme alla sua gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, Lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Secondo Timoteo 2, 8, 13. Seconda lettura. Nella lettera agli Efesini, l'Apostolo Paolo canta il mistero dell'amore eterno del Padre, mistero che si compie tutto in Cristo e per Cristo. Cristo Signore è il cuore del mistero della salvezza e della redenzione. Se noi togliamo questo cuore, priviamo Dio della sua stessa vita. Cristo Gesù, infatti, è il cuore della salvezza e della redenzione, perché è lo stesso cuore del Padre. Oggi noi cristiani, chirurghi abilissimi, abbiamo deciso non solo di espiantare il cuore del Padre per gettarlo nel forno crematorio della nostra insipienza e stoltezza. Molto di più abbiamo pensato che il Padre potesse vivere senza cuore. Addirittura vi sono alcuni che hanno rinnegato lo stesso Padre in nome di un Dio senza alcuna paternità, perché privato della sua eterna generazione del Verbo della vita. Oggi i problemi che affliggono la nostra fede sono due, anzi tre. Il primo problema è il pensare alla salvezza e alla redenzione senza alcun bisogno di passare per la rete fede in Cristo Gesù e di conseguenza neanche per la via della Chiesa si deve passare. Il secondo è cancellare il Padre dal mistero della vera salvezza. Chi ci salva non è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. cancellando il Padre, anche lo Spirito Santo viene cancellato. Qual è il frutto di questa cancellazione? Poiché chi deve farci divenire il corpo di Gesù è lo Spirito Santo, abbiamo la predicazione di una salvezza senza la rigenerazione dell'uomo. Questo significa la riduzione a menzogne di tutto il mistero della salvezza. Dall'uomo nuovo siamo ritornati nell'uomo vecchio, che si corrompe dietro le passioni ingannatrici. Ecco l'insegnamento dell'Apostolo Paolo sull'uomo vecchio. Ma voi non così avete imparato a conoscere Cristo, se davvero gli avete dato ascolto, e se in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio, che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Perciò bando la menzogna di ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Aderatevi e non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavora operando il bene con le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possono servire per un'opportuna edificazione, giovando a quelle che vi ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaiono da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Efesini 4, 20 e 32. Se non siamo inseriti in Cristo e non viviamo trasformando la sua vita in nostra vita, sempre saremo governati dalle passioni ingannatrici del vecchio uomo. Leggiamo Efesini 1, 3, 6, 11 e 12. Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'odio dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Se il Padre tutto opera in Cristo, con Cristo per Lui, è in Cristo che noi dobbiamo sempre rimanere, se vogliamo che il Padre possa operare la nostra salvezza eterna. Non solo dobbiamo essere in Cristo, ma dobbiamo essere con Cristo e per Cristo. Per Cristo. Come il Padre nulla opera, nulla dice, nulla realizza se non per mezzo di Cristo, così anche il discepolo di Gesù nulla deve operare, nulla dire, nulla realizzare se non per Cristo. Per questo è necessario che il cristiano si conformi a Cristo. La conformazione a Lui dovrà essere così forte, tanto forte da divenire una cosa sola, tanto forte da non potersi più distinguere Cristo dal cristiano e il cristiano da Cristo. E questa è una verità disconosciuta e misconosciuta ai nostri giorni, tempo in cui in nome di una falsa concezione della salvezza e della redenzione si vuole togliere Cristo come cuore della rivelazione, della missione, della fede, della religione, della ascetica e della mistica, e al suo posto porre come cuore un Dio senza cuore, perché senza volontà e senza parola. Senza Cristo il nostro Dio è un idolo muto, infatti tutto il nostro Dio opera per Cristo, per dare a Cristo e al Padre ciò che è di Cristo e del Padre, al cristiano è chiesto il totale annientamento in Cristo Signore, la totale consegna a Lui, lo stesso annientamento e la stessa consegna fatta da Cristo al Padre suo. Con Cristo. Si è con Cristo se si è con tutto il corpo di Cristo. Si è con il corpo di Cristo se si forma un solo corpo e una sola vita, nella comunione dello Spirito Santo con ogni membro del corpo di Cristo. Non è con Cristo il cristiano che non crede, che per lui tutto il corpo risplende di più grande luce, ma anche viene avvolto sempre per lui da fitte tenebre. Non è con Cristo chi non vede realmente le altre parti del corpo come vera essenza della sua anima, del suo spirito, della sua mente, del suo cuore, del suo stesso corpo. Non si è con Cristo se la comunione sacramentale non si fa anche comunione reale. Si è con Cristo se ci si spezza con i fratelli, allo stesso modo che Gesù si spezza per noi, uno è il corpo, ma i due mai morti. In Cristo, l'uomo vive se è immerso tutto in Cristo Gesù. Perché è necessario che siamo immersi in Cristo Gesù? Perché il Padre tutto opera in Cristo, nulla opera fuori di Lui. Infatti, la prima opera nuova che lo Spirito Santo opera è quella di farci corpo di Cristo immergendoci in Lui come sua propria vita. Non due vite, la sua e la nostra, ma una sola vita, la nostra vita nella sua, la sua vita nella nostra. Ecco allora la nostra missione, lasciare, permettere che Cristo possa svolgere lo Spirito Santo con la nostra vita, la sua missione per la salvezza di ogni uomo. Oggi purtroppo questa missione non esiste più. Si vuole riferirsi a Dio escludendo Cristo Signore, ma escludendo Cristo Signore non c'è più alcuna missione di salvezza. Il Padre compie la sua missione di salvezza in Cristo. Senza Cristo il Padre non è più il Salvatore e Redentore. Senza il cristiano neanche più Cristo è il Salvatore e Redentore. Manca la vita con la quale vivere la missione. Lettura del Vangelo. Chi vuole conoscere quanto santo, onnipotente, grande, forte l'amore eterno del Padre, necessariamente deve tenere fisso il suo sguardo sempre sulla Vergine Maria. Chi è la Vergine Maria? È la creatura più eccelsa creata dal Padre Celeste, creata per il Verbo in vista del Verbo, creata dal Padre per il suo Verbo, per essere degna madre del Verbo che nella pienezza dei tempi in lei si sarebbe incarnato, divenendo vero uomo e venendo ad abitare in mezzo a noi pieno di grazia e di verità. La Vergine Maria è stata pensata dal Padre Immacolata, cioè priva di ogni eredità acquisita da ogni figlio di Adamo. Se fosse stata concepita senza peccato originale, sarebbe ben poca cosa, avremmo la creazione di una nuova seconda Eva. Anche Eva è stata creata nella giustizia, senza alcuna macchia di peccato. La Vergine Maria invece è stata tutta intessuta di grazia e verità, luce e vita eterna, giustizia e ogni santità. Dio ha riversato in lei tutta la sua bellezza e santità divina. In santità e bellezza, in grazia e verità, lei supera tutta la bellezza e la santità di tutto ciò che l'universo esprime. Anche nel corpo di Cristo lei supera tutta la bellezza e la santità di tutti i santi messi insieme. Anche di tutti gli angeli lei supera ogni bellezza e santità. Anche se tutti gli angeli e i santi divenissero una sola immensa luce di bellezza e santità, lei, la Vergine Maria, li supererebbe tutti. Dopo la santità e la bellezza divina ed eterna del suo Creatore e Signore, dopo la santità e la bellezza del Cristo Salvatore Redentore, dopo la santità e la bellezza dello Spirito Santificatore, che sono bellezze eterne, viene la santità e la bellezza della Vergine Maria, che sono bellezze e santità create. La differenza non è in quantità, ma tra il non creato e ciò che è eterno e divino e ciò che invece è creato nel tempo. La differenza è infinita e tuttavia in quanto a santità e bellezza create, la Vergine Maria è superiore ad ogni altra e a tutte le altre messe insieme. Veramente Dio l'ha creata piena di grazia. Veramente la Vergine Maria è il vero tempio del Dio vivente fin dal primo istante del suo concepimento. Dio veramente ha fatto grandi cose per lei. Facendole per lei, il lei li ha fatto anche per noi. Infatti la Vergine Maria è stata da noi come nostra vera madre. Leggiamo il testo di Luca 1, 26-39. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo dalla casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. E entrando da lei disse, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. La Vergine Maria ebbe la madre del figlio unigenito del Padre. Si compì lei per un vero miracolo o purissima opera dello Spirito Santo, ma in modo tutto nuovo, anzi nuovissimo, quanto è venuto nel giardino dell'Eden. Lì, agli inizi della nostra storia, il Signore Dio trae una costola ad Adamo e con essa crea la donna. La donna non è figlia di Adamo, è tratta da Adamo, ma non è sua figlia, è solo carne dalla sua carne e osso dalle sue ossa. In Maria invece nessuna costola è tratta. In Maria lo Spirito Santo non prende una parte, ma prende tutto il suo cuore, la sua anima, il suo spirito, il suo corpo, create da Dio purissime, e con essi trae la verità, la vera umanità del Figlio unigenito del Padre. Non trae l'umanità del Figlio del Dio vivente fuori dal corpo della Vergine Maria, ma è la stessa Maria, con la potenza dello Spirito Santo, a dare purissima vita all'umanità di Cristo. Poiché Cristo Gesù è vita dalla vita della Vergine Maria, ma anche vita formatasi nella vita di lei e non fuori di lei, Maria è vera madre del Figlio unigenito del Padre, che lei si è fatto carne. Questo mistero della vita che nasce dalla vita, nella vita, andrebbe gridato all'intera umanità. Oggi stiamo creando le fabbriche della vita. Si prende un pezzo di vita da uno e un pezzo di vita da un'altra, la si pone una terza vita e in questo modo viene data vita a un'altra persona. Qual è il grande peccato che ci consuma in questa fabbrica della vita? La vita in chi è fabbricata non è vita della sua vita. Per questo essa è fabbrica e non madre. In chi invece dona pezzi della sua vita, neanche in questo caso si è veri padre e vere madre, perché la vita che nascerà non è sangue dal proprio sangue, e carne della propria carne. Sono carne e sangue strani. Si è donatore di pezzi di vita, ma non padre e non madre. Nasce una persona fabbricata, che non è vero figlio di nessuno, è una persona fabbricata. Questo è il grande peccato che si consuma in queste fabbriche di vita umana. Oggi, giorno consacrato alla donna tutta santa, immacolata, piena di grazia, ci aiuta lo Spirito Santo a una vera conversione, alla vera paternità e maternità. Soprattutto ci aiuta a non considerare come vere genitrici di vera figliolanza queste fabbriche della vita da noi inventate e che sono frutto della nostra idolatria nelle quali siamo precipitati. Amen.